Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. In questa festa dei Santi Innocenti, all'inizio di questa Eucaristia, ricordiamo, ho letto poc'anzi la notizia delle case della carità che piangono la morte di 5 in un incidente ieri in Madagascar, fra medici, sacerdoti e suore viaggiavano insieme qualcuno si è salvato, ma sono stati 5 morti. Poi ci sarà qualche notizia in più, soprattutto la Chiesa di Reggio credo che abbia già comunicato. Comunque ci uniamo alla loro preghiera, preghiamo per coloro che sono morti, ma per tutte le loro comunità in tutto il mondo e particolarmente in Madagascar.
Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo, dal versetto 5 del primo capitolo al versetto 2 del secondo. Questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che noi vi annunciamo. Dio è luce e in Lui non c'è tenebra alcuna. Se diciamo di essere in comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, siamo bugiardi e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, siamo in comunione gli uni con gli altri e il sangue di Gesù, il Figlio suo, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto, tanto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, facciamo di Lui un bugiardo e la Sua parola non è in noi. Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate, ma se qualcuno ha peccato, abbiamo un paraclito presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto. È Lui la vittima di espiazione per i nostri peccati, non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo.
Capitolo secondo, versetti 13-18. Essi erano appena partiti quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò. Erode, infatti, vuole cercare il bambino per ucciderlo. Egli si alzò nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: dall'Egitto ho chiamato il mio figlio. Quando Erode si accorse che i magi si erano presi gioco di lui, si infuriò e mandò a uccidere tutti i bambini che stavano a Betlemme e in tutto il suo territorio e che avevano da 2 anni in giù, secondo il tempo che aveva appreso con esattezza dai magi. Allora si compì ciò che era stato detto per mezzo del profeta Geremia: un grido è stato udito in Rama, un pianto e un lamento grande. Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata perché non sono più.
Parola del Signore.
Ecco, la liturgia e la tradizione cristiana, la liturgia fa di questo episodio raccontato da Matteo, una festa dei martiri innocenti, interpretando così, alla luce di Gesù, la strage, diciamo, ecco, l'evento tragico di questo episodio, che in questo modo viene inquadrato e interpretato secondo una luce ben diversa, e che comunque, come vediamo in tutto questo brano anche, è sempre in connessione con la vicenda di Gesù.
Il dramma di questi bimbi uccisi dal re mi sembra che vada in parallelo anche con il dramma del popolo di Israele sotto il faraone, o con sempre il popolo di Israele nell'esilio di Babilonia, cioè dei piccoli che sono schiacciati dai potenti e sono le vittime di questa potenza umana.
Una cosa che mi colpisce sempre di questo racconto è che Dio non interviene a salvare questi bambini, non interviene altro che in sogno per fare fuggire Giuseppe e la famiglia, ma soprattutto non interviene per punire Erode, cioè il soggiorno forzato, diciamo, della famiglia di Gesù in Egitto è subordinato al tempo della vita di Erode. E questo fa capire già che il messianismo di Gesù è tutto diverso da quello che ci si attende, cioè sottomesso alle vicende della storia. Tuttavia resta molto problematico il fatto che questi bambini però sono morti e Dio non li ha salvati. E quindi, come la storia, anche quando il Messia è apparso tra di noi, continua a fare il suo corso tragico, diciamo, e la rinnovazione del mondo avviene in modo misterioso e segreto. Noi cantiamo tutte queste antifone, ci sono due scelte. Nella seconda scelta di antifone, che noi non abbiamo cantato, si insiste moltissimo che loro, questi bambini, giocano in paradiso. Ciò non toglie nulla però alla violenza di questo testo, insomma, alla tragicità. Un'altra cosa che mi ha colpito rileggendo Geremia è che c'è una definizione del popolo che è molto significativa, e qui diventa anche quasi un titolo di Gesù, una sua qualifica. In Geremia 31 si dice: ha trovato grazia nel deserto un popolo di scampati alla spada. E anche Gesù è parte di questo popolo, è scampato alla spada.
Ma il filo del pensiero iniziato da Sara mi sottolinea quello che è da decine di anni un mio pensiero, e cioè che poche parole nella scrittura rendono così bene il dolore dell'umanità come questo: Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata. Così è, così è. Chi perde i figli non vuole essere consolato. E di fronte a questo mistero, secondo me, ci sta tutto il miracolo della fede, perché ci siamo passati appena dentro adesso con l'Apocalisse, in questo continuo rimbalzo fra le suppliche dei martiri e la promessa di una venuta. Davvero non si può, secondo me, rendere con maggior chiarezza come è una grazia la fede, trovarsi nella condizione di piangere i figli e non voler essere consolati, perché è così, ma al tempo stesso sapere che c'è un'attesa che ha un senso e che impedisce la disperazione e anzi consola e permette di alzare la testa per sua misericordia.
A seconda di come di chi legge questo testo, ecco, pone sempre anche punti interrogativi, quelli alcuni sono stati detti qui. La morte di questi bambini salva il Messia, quindi sono loro che salvano Gesù. Potremmo addirittura esprimerci in questo modo: il significato della loro morte consente, ecco, a salvare il Messia. È molto vicino a Mosè il Messia qui, da questo punto di vista. Mosè è il Salvatore che viene salvato dalle acque, per questo viene chiamato Mosè, salvato che diventa il Salvatore. Comunque, certamente io penso che c'è una linea principale che forse è quella che è centrale per Matteo e che unisce tutti questi brani in questi due capitoli, e che è naturalmente il mistero di Gesù e la sua missione, che viene ricollocata fin dagli inizi. Ecco, dagli inizi viene indicato le vari aspetti della persona e della missione di Gesù. Cioè, per essere il Messia deve essere figlio di Davide. Ecco la genealogia. Poi deve essere l'Emmanuele, perché in Isaia è scritto così. Deve essere l'Emmanuele, che è di più che semplicemente figlio di Davide. Il Dio con noi. E poi il resto, che leggeremo per l'Epifania, deve essere il re delle genti, proprio perché il re di Israele è anche il re delle genti. E poi abbiamo questi episodi qui. Deve rappresentare veramente Israele. In lui si deve concentrare ciò che le scritture, perché poi l'Evangelista legge la storia di Israele alla luce delle scritture, che già interpretano questa storia, e perciò per essere il Messia deve identificarsi con Israele e con la sua vicenda, e al centro della vicenda di Israele, lo vedremo adesso che leggeremo l'Esodo, c'è l'esilio. L'esilio è un concetto, non è solo un concetto ovviamente, è una realtà fondamentale per capire tutta la scrittura. L'esperienza dell'Egitto. Perché Israele ha dovuto stare 400 anni in Egitto? È importante invece. Però quindi anche qui è al centro, qui l'Egitto, vediamo che Matteo trova un passo, che è il passo in Osea 11, in cui c'è scritto mio figlio, Israele è il figlio di Dio. Matteo pensa a Gesù, le due cose si uniscono. Dall'Egitto ho chiamato il mio figlio, cioè dall'esperienza dell'esilio. E per dire poi che con Gesù l'esilio finisce. Se noi andiamo di nuovo alla... questo è stato notato da diversi esegeti. Se andiamo di nuovo alla genealogia di Gesù, noi vediamo che l'impressione è che siamo ancora in esilio. Perché la genealogia, lo ricordo, è strutturata in questo modo. Da Abramo fino a Davide, poi da Davide fino all'esilio, e poi dall'esilio sembra che siamo ancora in esilio. C'è un elenco, non si dice che non si parla del ritorno dall'esilio. Certo, uno con i nomi può naturalmente dedurlo, ma quando Matteo vuole dire una cosa la dice in modo esplicito. E difatti lì parla esplicitamente dell'esilio e sembra che siamo ancora in esilio. E questo corrisponde, non è un'idea di Matteo, corrisponde a tutta una tradizione, prendiamo Tobia, eccetera, molti testi, a partire da Daniele, che riflettono l'idea che, non sono che il ritorno dall'esilio di Babilonia non è avvenuto. Non era quello, sono tornati, ma non era quello che realizza le promesse del ritorno dall'esilio, perché l'uscita dall'esilio implica la realizzazione di tali promesse di Dio che non si sono realizzate. E quindi ricordate che Daniele sta studiando il testo di Geremia sui 70 anni e gli viene rivelato che 70 anni non vuol dire 70 anni, ma 70 settimane di anni si rinvia. Questa idea che siamo ancora in esilio anche nella terra è un'idea assolutamente importantissima, prevalente in molti ambienti, la Qumran, eccetera. Siamo ancora in esilio fino a che Dio non realizzerà veramente le sue promesse, e mi sembra che qui si può intravedere l'idea che Matteo ha, che con Gesù Rachele sarà consolata. Non vuole essere consolata, ma il consolatore c'è già, che è ciò che racconterà il resto del Vangelo, per dire che con Gesù Dio restaura Israele, lo fa tornare dall'esilio, inizia un cammino che non è concluso. Questo lo aggiungo io, non è concluso neanche per noi, perché anche noi parliamo, noi diciamo che si sono realizzate le promesse in Gesù, che stiamo col Vangelo, però anche noi diciamo che non si sono ancora perfettamente realizzate, che siamo ancora in esilio, perché la patria è ancora futura, è già in qualche modo presente, ma in realtà è ancora futura, siamo ancora in esilio. L'idea, la realtà dell'esilio mi sembra fondamentale qui, è l'identificazione di Gesù col suo popolo. Non si potrà mai separare, secondo gli evangelisti, non si potrà mai, noi l'abbiamo anche fatto, ma non si può separare Israele, Gesù da Israele. Se Gesù non rappresentasse Israele, non sarebbe il Messia. Preghiamo per la consolazione di tutti quelli che credono in Gesù. E preghiamo e ricordiamo oggi in particolare, come dicevo all'inizio della messa, ci uniamo alle case della carità in questo momento così doloroso. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore.
Per il Papa Francesco, per tutti i sacerdoti e i consacrati, perché sappiano immettere nella Chiesa la forza dello Spirito per l'edificazione del corpo di Cristo. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per l'unità tra le Chiese, perché si trovino strade di avvicinamento e comunione sincera. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Perché la trasmissione della fede non manchi della sapienza e della grazia che viene dalle Scritture, e ci siano maestri credibili e santi. Preghiamo. Perché siano ascoltati i desideri dei poveri, dei bambini, dei perseguitati, delle vittime della violenza e dei migranti. Preghiamo. Per noi, perché raggiungiamo la pienezza della fede da vivere ogni momento della giornata. Preghiamo.
Oggi è il compleanno della Titti. Preghiamo per lei, per la sua famiglia, per i bimbi, perché il Signore le renda per bene che cerca di fare e la fortifichi nella fede, nel suo amore con Federico. Preghiamo.
Ricordiamo al Signore le famiglie che vivono come pellegrine, come forestiere in terre lontane. Vivono e molto spesso muoiono in situazioni di dimenticanza. Preghiamo.
Ricordiamo, preghiamo molto in questi giorni insieme a Vittoria per suo padre che forse vicino insomma, agli ultimi momenti della sua vita, tutta la sua famiglia e la loro grande fatica a essere lontani in questo momento. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. E ricordiamo ancora, non ricordo i nomi, sono due medici, marito e moglie, o un sacerdote e due suore che sono appunto tragicamente perite nell'incidente ieri nelle case della carità. Preghiamo per la loro anima e per tutte le comunità della casa della carità. Preghiamo. Ascolta Dio le nostre preghiere. Aggiungi ciò che noi dimentichiamo o che la nostra poca fede non osa sperare. Per Cristo nostro Signore.
Amen.